collegati con Radio Nation. Io sono Daniela, questa è la puntata numero 20 di Un mercoledì da Leoni. Reprise, perché la settimana scorsa ci abbiamo provato, ma il computer ci ha abbandonato brutalmente durante la trasmissione e non siamo più riusciti a farlo ripartire se non dopo un paio d'ore. Dunque, intanto ne approfitto per salutare il mio dissocio che si è premurato immediatamente di dissociarsi da qualunque tipo di conoscenza verso la mia persona, visto che mi sono permessa di aprire la puntata di questa sera con una canzone di Madonna, perché giustamente egli è allergico. Però, insomma, capitemi. Io ci ho scritto anche un pezzo chiesto dalla nostra direttora Fran proprio sul concerto. Insomma, se volete capire le ragioni di determinate cose, ecco. Mi sentite? Mi sentite? Non si sa. Comunque, fatemi sapere se riuscite a sentire la mia voce, eccetera, eccetera. Intanto provo a vedere se dal canale riescono a darmi qualche informazione e nel frattempo io vi mando questo pezzo, visto che stasera parleremo di robot e di Terminator e di altre cose un po' magiche, niente di meglio che mandare Japan Droids con The Boys Are Leaving Town.
Thank you.
siete nuovamente collegati con Radio Nation. Io sono sempre Daniela. Spero che la mia voce arrivi un po' più chiara e cristallina. Vedo che comunque questa sera, insomma, i volumi sono un po' particolari. Io penso che tutto sommato ce la possiamo fare ad arrivare fino alla fine se io non impazzisco prima. Ma comunque, adesso aspetto che mi diciate un po' se la voce arriva leggermente meglio rispetto a prima. Intanto io vi mando la sigla. Allora, come vi stavo raccontando prima, abbiamo iniziato con Madonna, visto che una decina di giorni fa sono andata a vedere il concerto dopo che, insomma, l'anno scorso i miei amici, come dire, mi hanno convinto a portarmi finalmente, dopo tutta una serie di lamentele mie, e insomma, adesso sono diventata, come dire, una specie di sua vestale e perciò non posso più farne a meno. Ma comunque cerchiamo di tornare nel nostro seminato, che è quello del cinema. Allora, questa sera intanto vi racconterò qualcosa riguardo i Transformers e poi anche Terminator. Dunque, sono i due film che sono usciti proprio come blockbuster in questo periodo e chiaramente poi anche Terminator qualche settimana prima. Adesso invece i Transformers stanno sbancando il botteghino, seguiti a ruota poi da Harry Potter e il Principe Mezzosangue. Dunque, prima di darvi qualche notazione in più, io intanto vi mando un pezzo bellissimo che di Bad for Lashes, che è Sleep Alone. siete sempre collegati con Radio Nation e siamo sempre noi di Un Mercoledì alle Leoni, che poi noi, il voi, plurale maestatis, ecco, voglio dire, lo riferiamo a me stessa. Comunque, adesso proviamo un attimo a vedere se riusciamo a farvi sentire un po' meglio la voce, visto che non posso continuare a spararvi musica così a niente se poi non vi racconto qualcosa di cui vi ho promesso. Allora, vi stavo dicendo che tornano i robot trasformisti, quindi la seconda puntata dei Transformers ritorna dopo un paio d'anni dalla prima, sempre ad opera di Michael Bay. Questa volta invece, rispetto alla precedente, che comunque ci aveva divertito e in qualche modo, anche se chiaramente si sta parlando di un grande giocattolone di lusso e con tutta una serie di pro e contro rispetto a questa faccenda, questa volta invece la magia che funzionava nel primo, seppur chiaramente guidata, gestita e ragionata per conto di Michael Bay, insomma, non funziona. Va per un'oretta, insomma, andiamo a regime, poi a un certo punto. Tutto il pesantume delle lamiere dei Transformers si butta addosso al pubblico, devastandolo di rumore e di una continuazione e di una continua serie di bombardamenti di personaggi e di fatti. Allora, cosa c'è da raccontare? Il cattivone, l'altra volta, se ricordate, era Megatron, veniva buttato nei fondali dell'oceano e in qualche modo reso inoffensivo. Optimus Prime, il capo degli Autobot, aveva avuto la meglio, per cui insomma umani e lamiere senzienti andavano d'amore e d'accordo. Ma chiaramente il destino, Gramo ci mette sempre il suo zampino e per cui ritorna un altro cattivone che poi sarebbe anche il capo di tutti i capi ed è tale Caduto, il Caduto che insomma si deve liberare dalle viscere del suo pianeta e poi venire nuovamente a colonizzare la Terra, per poi chiaramente usarla come deposito e trarne tutte le energie. Quello che non riesce a fare è Michael Bay, che comunque è diciamo, un gran tamarro come regista, ma non ci sarebbe nulla di male se ci si limitasse a fare chiaramente tutto il rumore che si deve fare, accompagnato comunque dal divertimento, senza mai prendersi troppo sul serio, è questo, insomma. Ci mette troppa carne, se si può dire, diciamo, forse meglio più corretto dire, mette troppo ferro nel fuoco, per cui, insomma, veramente c'è troppa roba che, ripeto, cola e finisce addosso alla platea senza che si possa in qualche modo poi rintuzzarla indietro e insomma tu rimani un po' inerme sotto le lamiere. Allora, adesso io provo a fare un altro esperimento e vedere se la mia voce arriva un po' meglio e nel frattempo voi vi beccate questa canzone di cui poi vi darò il titolo, impossibile da dire perché il nostro Lurk Marians va sempre a scovare cose particolari ma anche difficilissime da pronunciare. Siete nuovamente collegati con Radio Nation. Io sono la vostra Danielina di quartiere. Questa è la puntata numero 20 di Un Mercoledì da Leoni. E questa è finalmente la nostra puntata estiva con tutti i blockbuster di questa estate 2009. Sono le 20:24. Intanto saluto le persone che ci sono in chat e quelle che ci sono in privato nella mia Gmail. E diamo un caro saluto a Dissocio, detto anche Lurk, che è il nostro Marians, colui che è responsabile di parte delle cose migliori. Diciamolo, della playlist che vi abbiamo mandato sin d'ora. Adesso il pezzo di ora ve lo dico: sono Gaia Sar, o Gai Ussar, e si chiama Agasco Godo Teliverek. Insomma, ecco, dovrei fare un corso accelerato di lingue europee per riuscire a pronunciare nel modo giusto. E spero tanto che nessuno che conosce tale lingua sia adesso all'ascolto, perché secondo me mi sta mandando degli accidenti. Comunque, vi stavo raccontando di coloro che hanno messo a ferro e fuoco la platea, ovvero i Transformers, e che chiaramente hanno sbancato il botteghino, vi dicevo, insomma, la vendetta del caduto. La miscela, insomma, si mantiene per circa un'ora, come vi dicevo, quella che funzionava un paio di anni fa, quando sono stati portati sugli schermi questi giocattoloni della Hasbro che tanto hanno divertito i ragazzini degli anni 80 e 90. Ci fu anche una serie televisiva a cartoni animati che ebbe un grandissimo successo. Tra l'altro, i protagonisti sono esattamente gli stessi di quello precedente, per cui abbiamo John Turturro, semi-agente, diciamo, semi-uomo, Men in Black, che ritroviamo verso la seconda parte, e abbiamo sempre quella gran bonacciona di Megan Fox, che ha 24 anni, però, insomma, viene da chiedersi, e questa non è invidia, insomma, non sono le solite cose che dicono le donne su altre donne, insomma, ne ha 24, ma perché riescono a fargliene dimostrare molti, molti di più? Comunque, gran bellona e ecco, grandi labbra. Tra l'altro, quando corre in una scena finale insieme a Shia LaBeouf, che io paragono a Ralph Macchio perché mi sembra gli assomigli molto, un po' come personaggio, un po' anche come tipo di interprete. Insomma, stanno correndo in mezzo al deserto inseguiti da questi robottoni che li vogliono ammazzare. Insomma, lei non le si spetti nel capello e le arriva un pochino, giusto un pochino di sabbietta sotto gli occhi. Però vabbè, potrei essere sempre tacciata di invidia, eccetera, eccetera. Torniamo ai nostri robot, che forse è meglio. Allora, vi dicevo, si separano i due ragazzi per il college, visto che comunque si erano fidanzati nel primo, e nel mentre che si separano, tra l'altro, questa canzone che vi ho appena mandato adesso la trovo bellissima e precisamente perfetta, perché vi è un personaggio nuovo che viene presentato nel secondo film dei robottoni, ed è questa specie di, chiamiamola pure così, dominatrix, ed è questa robot femmina che ha le sembianze umane. Insomma, è terribile, cattivissima, ed è forse il momento più bello e divertente di tutto il film, è quello, visto che sferra proprio questo attacco horror al nostro ragazzotto, cioè LeBouf, visto che è egli che si occupa, poi si dovrebbe occupare poi di salvare niente meno che il mondo. Dunque, da menzionare ci sono alcune scene, c'è cioè quella molto divertente degli elettrodomestici, perché se ricordate una delle scene più carine, se vogliamo dire carino, era quella dove c'era questo famoso cubo energetico che dava comunque vita alle lamiere e che faceva impazzire un telefonino Nokia, e viva il product placement nel primo film. Nel secondo invece questa scheggia finisce nella cucina con effetti disastrosi. Comunque molto divertente la scena, molto particolare, ricorda tantissimo anche Brivido, quel film di Stephen King, che credo, se non sbaglio, diresse anche egli, ma non sono sicurissima, poi controlliamo. Però se c'è qualcuno all'ascolto che lo sa, me lo dica. E che succede? Succede che si prendono praticamente, assaltano praticamente la casa i vari tostapane, frullatori, e si rivoltano contro gli esseri umani, il che è molto molto divertente. Poi la cosa indiavolata, secondo me, di taluni film è che non si capisce per quale motivo a un certo punto debbano finire tutti quanti sulle piramidi. C'è questo culto della piramide che francamente ha un po' stufato. Quando non si sa dove far finire i protagonisti e in qualche modo la trama, finiscono sempre in Egitto. Io non vorrei sapere per quale motivo.
Thank you, thank you, thank you. And for my latest basket of cheers, here it goes, baby.
fuoco di allegria qui a Radio Nation con El Guincio con Palmito Spark. Come dice il nostro Marians, sapore d'estate, insomma, bene o male siamo a... Che data è oggi? Boh, non me lo ricordo neanche più. Siamo al 22 di luglio e insomma l'estate è nel pieno, nel pieno. Allora, vi stavo dicendo, allora, voi che avete voglia magari di andarvene al cinema, vi stavo raccontando qualcosa, voi che avete, come non ce l'avessi io, allora, vi stavo raccontando qualcosa di Transformers, per cui mi stavo facendo questa domanda da spettatore, dicendomi, ma perché a un certo punto insomma devono sempre finire nelle piramidi? E da qui mi viene subito in mente il quarto episodio di Indiana Jones. Con l'alieno da giardino, per cui anche lì si finiva in un posto simile a Gizza, e poi dico io, con tutte le città che ci sono, insomma, bisogna sempre andare a finire anche tipo a Petra. Non so, nel mondo ci sono tantissimi posti, tantissimi luoghi di suggestione, però si finisce sempre in quei quattro posti, insomma, o Stonehenge, o è la città di Petra, o se va bene, Rennes-le-Château, però qua poi apriamo veramente una voragine su tutta una serie di cose che in questo momento non mi sento di affrontare perché non ho ancora il gobbo di Roberto Giacobbo sulla schiena. Comunque, insomma, se volete vedere realmente qualcosa che abbia a che fare con i robot e comunque con tutta una serie di tematiche legate alla fantascienza di un certo livello, ecco, state lontani da Transformers, non è proprio l'ideale. Se invece volete un po' stordirvi la mente e dimenticare i vostri guai al cinema, a meno che poi non vi incacchiate di più per aver speso circa 7,50 euro. Ecco, insomma, fatevi un po' i vostri conti. Dicevo, se volete affascinarvi un tantinello senza spendere troppo e comunque con, o se vi dovesse capitare di andare, andateci pure, ma comunque stanno costruendo un Gundam a misura, esattamente come su scala 1 a 1, e insomma. Tra poco avremo anche la possibilità di vedere Astro Boy, per cui io direi che da questo punto di vista potremo avere qualche soddisfazione in più. Vi stavo poi all'inizio vi stavo dicendo che volevo un po' parlarvi, non tanto di Terminator Salvation in quanto film raccontato per quello che succede, eccetera, eccetera, ma una cosa che mi ha sempre molto affascinato del mondo dei robot, al di là della formazione più classicamente filosofica, che quella che riguarda tutto il ciclo della fondazione, comunque tutte le leggi imprescindibili di Asimov, che se siete degli appassionati di fantascienza non potete non aver letto, e se non vi fosse mai capitato di leggere, assolutamente acquistateli a scatola chiusa. Perlomeno su di me il discorso proprio uomo-macchina ha un grande fascino, per cui io sono sempre rimasta molto colpita la prima volta che lo vidi da Terminator. Insomma, a parte Schwarzenegger con la sua espressione con e senza la pelle di acciaio, ecco, questo mito e questa commistione tra l'uomo e le macchine, insomma, mi è sempre comunque molto incuriosito. Per cui una delle cose che ho fatto, e sono andata a scovare un po' di informazioni nella nostra bella e vecchia internet, è tutti i modelli di Terminator che sono usciti dal primo Terminator del 1984. Pensate un po', 1984. Il primo modello, che è quello che vedete nel film primo di James Cameron, è il T-800 ed è un cyborg, esattamente creato dal network di Skynet, che poi se sapete, se masticate un po' di queste cose, sapete che è quel computer, intelligenza artificiale, che poi si collega con tutta la rete mondiale, insomma, e poi prende sopravvento sugli umani tapini. E il T-800 ha un endoscheletro di lega metallica super resistente. Tra l'altro, ho trovato anche alcune notizie. Viene chiamato o modello T-800 o anche modello 101. Questo proprio è il primo Terminator che vediamo sullo schermo. Altri modelli sono invece il T-600, invece, che è quello precedente al T-800 ed è esattamente il modello che vediamo anche nella serie televisiva Terminator The Sarah Connor Chronicle, che se qualcuno ha visto è abbastanza, non è così brutta come sembra. sembra, solo che veramente sembra un salto temporale nel 1980, assolutamente ha tutta una serie di connotazioni proprio tipiche di quegli anni e un po' riporta indietro nel tempo effettivamente, non male, però insomma si può anche vivere senza. C'è anche un altro modello che è il T888, ho chiamato anche 888, e che questo invece contamina solamente la serie televisiva, mentre invece la serie T800 la troviamo anche nei film a seguire della serie di Terminator, per cui anche The Judgment Day e poi il terzo Terminator, dove c'era anche la Terminatrix, anch'essa è chiaramente un tipo di Terminator completamente diverso dagli altri perché è femmina. Allora, intanto mi sembra il caso di mandare questo pezzo assolutamente precisissimo e perfettissimo per questo momento topico.
Più timore se gli occhiali porta i guanti, su quattro ruote a piedi, in moto alla centrale, la loro armata è forte ed è impossibile fuggire. Soldati dell'impero combattono i ribelli che passano con rosse 120 su Garelli. La strada ormai è invasa dalle forze del male, il bene è minacciato da un verbale, supereroi contro la municipale. Circondato, credevo d'essere solo e disturbato nella via, credevo di fuggire alla vendetta dello Stato. Ma adesso ormai è iniziata una rivoluzione che sfreccia per le strade senza l'assicurazione e che farà gonfiare le mene del mio collo, gridando tutti in Vespa senza il pollo. Supereroi contro la municipale. Ausiliare al fianco è un'altra situazione, per posteggiare in centro ci sono i supereroi. Supereroi contro la municipale. Supereroi contro le forze del male. Senza di noi non ci sarà più futuro.
Siete nuovamente collegati con Radio Nation, sono le ore 20:40, abbiamo sfangato i primi 40 minuti, intanto salutiamo anche Antonio Bui che è arrivato direttamente nella nostra chat ad allietarci. Adesso mi sono un attimo distratta perché vedo che, ah ecco, è Whiplash che era entrato direttamente con il nick di Radio Nation, niente meno. Allora, vi stavo dicendo qualche cosa sui vari modelli di Terminator, quindi stavamo parlando anche della Terminatrix e si facevano chiaramente dei commenti da bar che non vi riporto assolutamente e che potete immaginarvi tra i signori che ci sono nella chat. L'altro Terminator che di cui sicuramente avrete sentito parlare ed è chiaramente quello un po' più conosciuto dopo il serie T-800 dei primi episodi è il famoso e famigerato T-1000 interpretato da Robert Patrick, che poi diventerà, se ricordate bene, anche uno degli agenti dell'FBI al posto di Mulder quando si stufò durante la serie di X-File. Allora, dicevo, il T-1000, la caratteristica la sappiamo tutti, era questa famosa capacità di adeguarsi al tessuto, materiale circostante, per cui illo si scioglieva e si ricomponeva come gli pareva. Una delle scene più pubblicizzate era quella famosa dalla quale lui si spiaccicava bello su questo bellissimo pavimento a scacchi bianchi e neri e si ricomponeva nella figura del Terminator cattivo. Insomma, poi altri modelli invece vengono presentati nell'ultimo Terminator Salvation, perché è come dire, adesso io sinceramente dopo tutti questi voli temporali a un certo punto, come dire, ho deciso di smettere di continuare a collegare tutti i puntini, perché questo fare andare avanti, questo tornare indietro nel tempo a un certo punto ha, come dire, diciamolo in modo oxfordiano, che incasinato tutto e mi sono detta basta, non voglio più saperne niente della logica di Terminator. John Connor continua ad andare avanti nel tempo e continuano a inseguirlo i vari modelli di Terminator, chi se ne frega, per cui il quarto Terminator in realtà sarebbe una specie di nuovo inizio, però tutto sommato se poi uno va a cavalcare l'onda temporale si rende conto che è come dire qualcosa di parallelo. Vabbè, lasciamo stare queste cose perché sono veramente di Ginepraj. E arriverà, si presenta il modello T600, che è questo modello particolare che è come dire una specie di androide. Non con un esoscheletro metallico classico, che è quello che poi si vede spessissimo in quasi tutti i film, che ha il suo occhietto rosso che si muove a seconda di ciò che sta facendo con il famoso target eliminated, e invece ha proprio una forma di commistione tra, come dire, il tessuto biologico umano e quello delle macchine. Niente di meglio che, visto che si sta parlando di queste cose così altamente filosofiche, che di cacciarvi dopo avermi mandato supereroi con i meganoiti questo grandissimo pezzo.
Se il mondo ti confonde, non lo capisci più. Se nulla ti soddisfa, ti annoi sempre più. Scienziati e ingegneri hanno inventato già una generazione di bambole robot. C'è questo tipo strano, vedrai ti piacerà. Lui suona la chitarra in una rock and roll.
Rock and roll robot. Oh, rock and roll robot.
lasciamo anche il nostro Alberto Camerini con Rock and Roll Robot. Allora, prima si stava un po' scherzando nella chat, per cui io chiedevo ancora gentilmente al nostro gentile pubblico se la mia voce stesse pervenendo alle vostre care e dolci orecchie un po' meglio dell'inizio, perché qua ci abbiamo avuto un po' di problemi con il computer. E appunto, dicevo, sì, mi hanno dato qualche feedback positivo, e per cui io ho detto, beh, allora non tiro un porco in diretta. E a questo proposito, mi è venuta in mente una scritta che ho letto in un header molto molto divertente e che si allaccia anche al contemporaneo, nel senso, ricordate il film Donnie Darko, a proposito anche di salti temporali, un gran casino che lì dentro c'era tutta la teoria dei viaggi nel tempo, insomma. Comunque, Donnie Darko uscì nel 2001 e ebbe la sfortuna, il film, di uscire esattamente. Si parlava tra l'altro di una tragedia aerea, e uscì contemporaneamente al problema grossissimo degli Stati Uniti, che fu l'abbattimento delle Torri Gemelle, e venne ritirato dalle sale dopo una serie di vicissitudini della casa di distribuzione. Venne rieditato in DVD e divenne una specie di caso, e divenne un film cult, un film cult, per cui si ridecise di farlo nuovamente uscire al cinema. Per cui un 3-4 anni fa, credo, venne poi riproiettato e si confermò come dire, un film di formazione un po' particolare per noi geek e noi nerd. Certo, andare un po' anche lì a costruire la logica è un po' come dire infilarsi in un ginepraio, ma in qualche modo possedeva un suo fascino oscuro, eccetera, eccetera. Il problema di questi film è che quando poi funzionano si ostinano le case di produzione poi a far seguire anche i sequel, per cui come vi dicevo prima. Per quanto riguarda, adesso arriviamo anche al punto del tirare un'imprecazione diretta, insomma, mentre stavo cercando alcune informazioni su S. Darko, che tra l'altro ho avuto la disgrazia anche di vedere, veramente un film inguardabile, improponibile, impossibile, eccetera, eccetera, insomma, tutto quello che non dovrebbe esistere esiste in questo orribile film. È praticamente la sorella che disgraziatamente per noi vive nel primo Donnie Darko e che eredita la sfiga del fratello, per cui c'è di nuovo il coniglio che porta male, eccetera, eccetera, e ci sono anche questi viaggi temporali di cui non si capisce una merita ceppa. Insomma, io ho letto questo header divertentissimo ad opera di questo sito che è il fratello, come dire, appunto, di Sorelle d'Italia, un blog del quale si parla della condizione femminile, ma così lo riduco, diciamo, in qualche modo, ma insomma si parla un po' più ampiamente di alcuni dati da questo punto di vista. E sotto Fratelli d'Italia c'era scritto S. Darko, e dopo S. Darko anche il D puntato porco, e mi aveva fatto molto divertire questa cosa perché, insomma, era assolutamente irriverente. Detto questo appunto sulle parolacce, allora, sì, è vero, stavo leggendo in chat, anzi, S. Darko hanno anche aspettato tanto a farlo. Purtroppo per noi potevano anche dimenticarselo del tutto e non lo hanno fatto. Insomma, ci va sempre male da questo punto di vista. Allora, adesso parliamo di un altro film, e ci riagganciamo un attimo anche a Harry Potter, il principe mezzo sangue. Allora, definito anche da qualcuno mezza, non ve lo dico, comunque in ogni caso ci siete arrivati da soli. Allora, perché in Una notte con Bette Cooper e il Harry Potter hanno qualcosa in comune? Innanzitutto c'è Chris Columbus alla regia di Bette Cooper, che ha come protagonista Hayden Panettiere, che, udite udite, se sapete chi è, Save the World, Save the Cheerleader, in questo film interpreta una cheerleader. Evviva, che meravigliosa fantasia! E Chris Columbus, come sapete anche, è stato il regista dei primi due Harry Potter, mentre invece adesso l'ultimo film di Harry Potter uscito è in mano a David Yates, che ha anche i prossimi due film, perché le ultime due puntate, ovvero Harry Potter e Le Reliquie della Morte, oddio, devo prendere fiato, è stato diviso in due parti, per cui, come dire, Abbiamo ancora davanti 2 anni di Harry Potter, perciò mettiamoci tranquilli. E come vi dicevo, Una notte con Beth Cooper è l'ultimo film diretto da Chris Columbus. Allora, Una notte con Beth Cooper si affilia a tutti quei filmastri. E adesso poi, tra l'altro, noterete che nella playlist passeremo un pochettino a un mood un pochettino più triste, perché l'estate, come si suol dire, come deve essere, oltre al divertimento, tra virgolette, e comunque in qualche modo alla felicità di avere un po' di sole e un po' di calore, tranne chiaramente quando si suda a 40 gradi all'ombra, si porta dietro anche la malinconia. Ma dopo questo inciso torniamo alla nostra Beth Cooper, per cui insomma si affiglia a questo film a tutte le classiche commedie americane stile American Pie. Insomma, ne abbiamo pieno il mondo e la celluloide e anche le scatole. A volte riescono bene, ma sono rarissimi i casi, come se avete visto Superbad, nonostante il titolo stupidissimo. Era un film molto divertente e anche molto particolare sulla, come dire, la formazione di questi ragazzotti che poi se ne andavano a scuola e dovevano fare il passaggio tra il college e l'università. O su la high school, scusate, l'università. Insomma, la stessa cosa succede in Una notte con Beth Cooper, un film assolutamente evitabile, nel quale a un certo punto, insomma, c'è questa ragazzetta che, come vi dicevo, è interpretata da Hayden Panettiere, che fa la cheerleader e viene, come dire, viene messa al pubblico ludibrio perché questo nerd di turno, che sembra il fratello minore, o come dire, sembra una specie di Sean Penn ammalato di quella malattia che non ricordo, ma che comunque fa invecchiare in modo precoce, fa questo discorso di fine anno, nella quale la cita e dice: "Io ti amo, io ti amo". Insomma, poi succedono tutta una serie di rocambolesche cose durante questa notte di passaggio, e chi se ne frega.
Uomini della tua vita insieme in un'unica puntata di volti, odori, frontate già sentite, bugie miscredute. Se soffi via la polvere, un lento scorrere di sguardi, di ricordi, di cose capite troppo tardi, di sottotitoli per non troppo brillanti, di magici istanti dilaniati dalle esplosioni delle suonerie personalizzate che annunciavano indiscrete lieti eventi altrui. Uomini della tua vita, uomini in esclusiva, uomini solo in prova, uomini raccattati nel pattume, uomini coperti di piume, di insulti. Dimentichi i volti, ricordi, brividi nella spina dorsale, chi ti ha fatto male, chi ti ha reso felice, e chi non si dice per pudore, per amore proprio o improprio che sia. Uomini scappati via, uomini lasciati fuori dalla porta a marcire, uomini da 2 lire, è un lento scorrere, se soffi via la polvere, per questo resti da sola, ma lo sai che prima o poi ci cascherai ancora, come un idiota ti innamorerai di un altro idiota ancora. Lo sai, lo rifarai, sarà la primavera. Sarà che gli idioti sbocciano come fiori sugli alberi, e balli da sola con 1000 occhi su di te, lasci senza parola ogni idiota che ti vede sorridere. Ma quando scende la sera, lo sai, lo sai, lo sai che quel sorriso non dura. Love with a rose again.
così resti da sola. Ma lo sai che prima o poi ci cascherai ancora. Come un idiota ti innamorerai di un altro idiota ancora. Lo sai, la rifarai, sarà la primavera. Sarà che gli idioti sbocciano come fiori sugli alberi. Sola, con mille occhi su di te, lasci senza parola. Ogni idiota che ti vede sorridere, ma quando scende la sera, lo sai, lo sai, lo sai, che quel sorriso non dura. Love, you thought I was a part of you.
Abbiamo mandato i malinconici Giorgio Canali e Rosso Fuoco con tutti gli uomini. Allora, vi stavo raccontando di Beth Cooper e del perché, del per come, insomma, sarebbe il caso di evitare di fare questi filmacci. Allora, tra l'altro questo secchione di turno interpretato da Paul Rust, che come vi dicevo prima, in aiuto alla sottoscritta è arrivato velenero di ricordarmi che c'è la sindrome di Matusalemme, però ricordo che ci fosse anche un nome più tecnico, però non addentriamoci in questi ginepraj come nostro solito, perché altrimenti poi non sappiamo più uscirne, se ricordate anche del protagonista, di uno dei protagonisti o comunque un comprimario molto importante di Blade Runner, che era quello che costruiva i pezzi dei replicanti. Dunque, vi stavo dicendo di Paul Rust, vagamente somigliante a Sean Penn, a 14enne ma affetto di sindrome di Matusalemme. Lo rivedremo presto in un film che qui aspettiamo con una certa ansia, che è Inglourious Basterds di Quentin Tarantino. Non vi dico altro, per cui insomma, tutto sommato questa prova gliela possiamo perdonare, visto che probabilmente potrebbe anche in qualche modo, come dire, riscattarsi. Come vi dicevo, si dichiara la cheerleader e la nostra Aiden Panettiere decide di portarlo in questa notte avventurosa, nella quale si scambieranno tutta una serie di sfortune, botte, come dire, in qualche modo avventure rocambolesche, eccetera, eccetera, fino ad arrivare a questo grande topos, dove sono davanti a un lago. C'è un romantico tramonto e si scambiano le solite frasi affettuose del tipo: no, ma tu non fare così perché tu vali di più, eccetera, eccetera. E io l'unica cosa che sono riuscita a pensare in modo molto razionale e preciso è stata questa: mi sono augurata con tutta me stessa che avessero sbagliato strada, che fossero finiti a Crystal Lake e che in qualche modo Jason Voorhees gliela raccontasse giusta.
They beat you.
sono le 21.03 e siamo alla prima ora di un mercoledì da Leoni numero 20. Questa sera poi non c'è Aladar perché, se non sbaglio, ha chiuso la settimana scorsa e quindi magari riusciamo a sforare anche di una decina di minuti prima che reiniziano i colleghi alle 10. Dunque, adesso vi ho mandato un pezzo che sicuramente avrete riconosciuto. Potete dire quello che volete, ma insomma, Michael Jackson, tra l'altro, si affilia perfettamente bene al discorso di questa sera, ovvero Terminator, comunque androide, comunque in qualche modo alieno. Ecco, diciamolo, come l'ha detto chiunque, credo che temo, anzi sicuramente l'ha detto anche Luzzato Fegiz. Adesso qua ci vorrebbe un bel adesso, comunque dicevo, in qualche modo, insomma, Michael Jackson ha fatto la storia della musica, l'ho detto. Allora, dopo aver parlato in qualche modo della nostra Beth Cooper, del perché vorremmo che finisse in bocca a Jason Voorhees, ci ricolleghiamo a Harry Potter e il principe mezzo sangue e diciamo qualcosa. Allora, intanto va detto, pro contro chi se ne frega, in ogni caso cerchiamo di vedere un po' i film da un certo punto di vista, se sono buoni oppure no. Questo bisogna proprio dirlo, dopo le vette toccate da Alfonso Cuarón, che fece il terzo episodio Harry Potter e il prigioniero di Azkaban, insomma, non ci si è più riusciti in qualche modo a trovare uno spunto che portasse veramente linfa vitale, oltre che il solito compitino ben fatto, alla storia, alla vicenda di Harry Potter, al di là del fatto che ci sia antipatico o meno. Come dire, questo film, che poi tra l'altro traghetterebbe verso i prossimi due, come vi dicevo prima, che sono stati divisi in due ed sarebbero chiaramente riferiti all'ultimo volume, che è Harry Potter e le reliquie della morte, non in qualche modo è veramente a una fase di transizione, per cui se non hai letto il libro capisci poco o nulla, ti rimane poco o nulla, tant'è che una cosa che sento dire spessissimo è che chi va a vedere i film di Harry Potter non si ricorda mai quello che è successo nei film precedenti, a meno che non si sia chiaramente degli invasati, stile Signore degli Anelli, e si sappia ogni capitolo e ogni cosa alla perfezione. Comunque, come dire, se un film di transizione, ha dentro di sé ben poco, nel senso che i primi 40 minuti sono, come dire, una commedia tra i ragazzi che si rintuzzano, come dire, queste pruderie adolescenziali e cercano di trovare la loro strada in mezzo a ciò che è bene e ciò che è male. Tra l'altro poi tutto il film ruota attorno alla scena finale, che si dipane in pochissimo tempo e per cui veramente non c'è il tempo di, o comunque non riesce in nessun modo a dare, come dire, questa forma di interesse anche a chi giustamente non c'è. Dunque, intanto sto dando un'occhiata alla chat e qua vengono storpiati tutti i nomi al film e qua si sta dicendo il prigioniero di Alcatraz. Insomma, Alcatraz, visto che mi suggerivano prima che sarebbe bello fare una trasmissione leonesca dove si parla anche dei film passati, insomma, citare Fuga da Alcatraz, che è uno dei miei film preferiti, con il grandissimo Clint Eastwood, insomma, diciamo che in qualche modo mi risolleva la fatica di parlare di Harry Potter e il principe mezzo sangue. Adesso poi vediamo se il discorso continua, intanto io vi mando i Klezmat e la canzone è Man in a Hat.
A little singer kids for I fuss is a mechaie. Die Melodies in Atten, all die Werte sind in Nahe. Das gesungen haben unsere Seele zu neu Babes. Wundert hat der Fleges und die Nocken kippe Schabes. Sailor man, don't tell me of the seven seas of yore. Java and Sumatra do not move me anymore. Say farewell to Finland, further inland than Opor. Adios Antilles and so long to Singapore. Having fun in London is like lying on the floor. Isle of Man I'll manage to avoid like Manticore. Budapest I get no rest and Boston is a bore. A man unique to my mystique in New York I adore. I'm in a man in a hat with a tan, man, a man in a hat with a tan, tan, hat, ten. I'm in a man at
man.
Really? is so silly that to be there is a chore. Cameroon and Motley cannot melt into the core. Show me mirth and Perth and I will show you how to score. Dublin is too troubling, y Peru es lo peor. Sayonara, Tokyo, by US in the store.
But you won't let us robots defeat me. Yoshime, they don't believe me. But you won't let us robots defeat me. Yoshime, they don't believe me. But you
insomma è tutta colpa di Cimino. Invece il pezzo che vi ho mandato ora sono The Flaming Lips, Yoshimi Battles in To the Pink Robots Part 1, visto che questa sera stiamo a parlare dei robot, dei robottoni e delle cose che si trasformano. Allora, vi stavo dicendo del nostro amico finto Harry Potter e insomma vi stavo appunto raccontando che ecco, già magari non parte avvantaggiato per la serie, non ce ne frega niente di quello che fa il maghetto Harry Potter, maghetto poi, maghetto quando, perché comunque ormai è cresciuto cresciutello e lo si vede bene. Poi tutte semenate che fanno anche per il fatto che si è esibito nudo in teatro, insomma, non è che uno può rimanere sempre 12 anni. Comunque, vi stavo dicendo che, insomma, non è un film che in qualche modo, come dire, merita la nostra attenzione, proprio per il fatto che rimane totalmente inesploso e rimane agganciato proprio a questa fase, come dire, di transizione, e da lì non si sposta. Un altro film, invece, che sta uscendo in questi giorni, di cui ho parlato anche l'anno scorso, se i nostri ascoltatori sono attenti, e di cui avevo mandato anche un pezzo molto divertente che era Love is in the Air, cantata da Colin Firth e Rupert Everett, è Centrinians, che gira da almeno 3 anni ed è, come dire, un film molto English style, nel quale ci sono tutte le meglio attrici inglesi, da Gemma Arterton, poi c'è anche la nostra Caterina Murino, e c'è anche Tallulah Rai. È un film ambientato in questo college gestito da questa terribile rettrice, che è interpretata da Rupert Everett, che ha un doppio ruolo, sia quello del fratello sia quello della della direttrice del college, dove ci sono varie come dire, fazioni. Ci sono da una parte le emo, ci sono le geek, le ragazze nerd, poi ci sono tutta una serie di fazioni, e si combattono le une con le altre. Poi devono comunque tirar su in qualche modo le sorti di questo college, nel quale l'educazione è, come dire, in qualche modo gestita in modo differente rispetto al resto dei college inglesi, e qui si inserisce il Ministero dell'Istruzione nella persona di Colin Firth, che poi si prenderà una bella cotta per la nostra rettrice. Per dirvi una battuta, secondo loro il quadro della ragazza con l'orecchino di perle, che non depone chiaramente a loro favore, ma vi fa capire che tipo di umorismo viene utilizzato, è questo. Pensano che il quadro della ragazza con l'orecchino di perla sia un quadro dove viene ritratta Scarlett Johansson. Dunque, questo è un film invece che in qualche modo può divertire, alcuni lo trovano tremebondo, io ve lo dico, mi sono divertita. Assai. Poi, per quanto riguarda la notazione di prima di Alcatraz, qualcuno il buon Antonio B, vi faceva notare che aveva scritto qualcos'altro. Ma siccome io sono una persona non maliziosa e dal cuore puro, non avevo immediatamente avvertito il gioco di parole.
Bring me down. push my luck, you pull me back in when you want us to fuck. You make my temperature rise, so you put on the ice, and it feels so nice, and it's oh, oh, so true. And it's oh, oh, so true.
Sing your kids bereit, wo sie zusammen heien. Die Melodie sind alt, genau die Werte sind in Nähe. Du hast gesungen, haben unsere Seele zu neu gebabes. Wundert hat der Pflege, gesungen noch ein Kiefer-Schabes. Sailor man, don't tell me of the seven seas of yore. Java and Sumatra do not move me anymore. Say farewell to Finland, further inland than old Thor. Adios Antilles and so long to Singapore. Fun in London is like lying on the floor. Isle of Man I'll manage to avoid like Manticore. Budapest I get no rest and Boston is a bore. A man unique to my mystique in New York I adore. I'm in a man and a hat with a ten. I'm in a man and a hat with a ten. Ten, hat, ten. I'm in a Manhattan man. Chile is so silly that to be there is a chore. Cameroon and Motley cannot melt into the core. Show me mirth and Perth and I will show you how to score. Dublin is too troubling, Peru is no peor. Sayonara, Tokyo, by you I set the store. Later bets in Berlin gets a zero after four. Destination anywhere I told you once before. Oh no, 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 I do not think to go there anymore. I'm in a man in a hat with a ten. I'm in a man in a hat with a ten.
Siete nuovamente collegati con Radio Nation, sono le 21:23 e adesso noi ci andiamo a vedere la nostra brava e bella classifica. Allora, facciamo sempre la comparazione tra l'Italia e l'America, perché ci piace farci del male, ma non è detto. Intanto vediamo subito al decimo posto che cosa abbiamo noi italiani. Abbiamo I Love Radio Rock, un film con Philip Seymour Hoffman che parla delle radio libere, libere veramente. Per cui, insomma, io non l'ho visto, ma amici fidati me ne hanno parlato assolutamente bene, raccontandomene in modo positivo. Invece al decimo posto c'è Una notte con Bette Cooper, di cui abbiamo parlato poco fa, e per quanto riguarda il discorso USA. Al nono posto, noi in Italia abbiamo il film Soul Man, del quale non ho nulla di pervenuto, ma mi sembra di individuare la faccia di, sì, giusto, di Samuel L. Jackson. E altro non vi saprei dire, mi pare che sia una commedia musicale, ma non pervenuta da queste parti, non è che ci possiamo sciroppare tutto quanto. Invece al nono in America c'è My Sister's Keeper di Nick Cassavetes con Cameron Diaz. Poi escerà anche da noi con il titolo La custode mia sorella. All'ottavo posto abbiamo invece Un'estate ai Caraibi, per quanto riguarda chiaramente l'Italia, e invece all'ottavo posto gli americani, che hanno già lo hanno già in uscita da qualche mese, il film Up, l'ultimo film della Pixar, del quale il nostro Antonio B sa quasi tutto. Invece al settimo in America c'è l'attesissimo nemico pubblico, Public Enemies di Michael Mann, la storia di Dinlinger, interpretato da il grande Johnny Depp, mentre invece noi abbiamo il film, come dire, biopic su Notorious B.I.G., uno dei due rapper uccisi più o meno contemporaneamente insieme, se ricordate l'altro rivale era Tupac Shakur, ed è il film ispirato alla figura di questo noto rapper. Al sesto posto invece c'è Outlander in Italia, l'ultimo vichingo, una specie di come dire, di filmastro epico eccetera eccetera, dove si incrociano alcune cose storiche, e che vi è come protagonista Gesù Cristo, ovvero Jim Caviezel. Al sesto posto invece in America c'è Ricatto d'amore, The Proposal di Anne Fletcher, la commediola che poi uscirà anche da noi con la Sandra Bullock, che insomma tiene botta lei e i suoi film. Al quinto posto in America c'è Una notte da leoni di Hangover, un film di Todd Phillips. Io non l'ho visto, però persone che lo hanno potuto vedere me ne hanno raccontato assolutamente bene. Sì, allora mi chiedono se dunque Un'estate Caraibi è quello di Vanzina. Purtroppo sì, esattamente quello. Dunque, poi giustamente ci si chiede anche sul fatto di dare importanza o meno alla vita di Notorious B.I.G., ma chiaramente queste sono cose americane e chissà, vai a sapere quali sono i motivi per cui poi si racconta la vita di uno piuttosto che dell'altro, e li abbiamo sistemati tutti. Al quinto posto il bellissimo in Italia, il bellissimo Coraline e la porta magica, assolutamente strepitoso, molto molto bello, l'ultimo film di Henry Selick tratto da un romanzo breve di Neil Gaiman, straordinario, veramente molto bello, girato in stop motion con una meravigliosa morale, assolutamente non becera, come succede spessissimo, succede quasi sempre nei racconti di Neil Gaiman, se non avete avuto modo di vederlo, andate assolutamente a recuperarlo. Tra l'altro c'è la possibilità di vederlo a tre dimensioni ed è un'esperienza veramente straordinaria dal punto di vista sia visivo che emozionale. Un altro film che in qualche modo si aspetta qua da noi, che è già uscito in America, se non sbaglio, da un paio di settimane ed è già al quarto posto, è Bruno. Se non sapete chi è Bruno, è uno dei personaggi interpretati da Sacha Baron Cohen. Il suo primo film fu Ali G in the House, che se non l'avete mai visto, vi dovesse capitare, guardatelo assolutamente. Si perde moltissimo con lo slang, chiaramente tradotto sia in italiano che in inglese, ma è stato uno dei primi a prendere in giro il mondo dei rapper gangsta, e come lo fa lui, insomma, pochi altri. Divenne ancora più famoso poi con l'uscita di Borat, ovvero questo finto giornalista che arrivava dal Kazakistan e andava a intervistare le persone normalmente in America, creando varie situazioni imbarazzanti. La stessa cosa accade con Bruno, che è un giornalista che si occupa di moda gay e che arriva dall'Austria, per cui ne combina realmente di ogni. Tra l'altro è rimasta famosa ed è passata più volte anche TG la sua incursione durante la settimana della moda milanese, per cui è riuscito a salire sulla passerella e in qualche modo a eludere la sorveglianza, tra l'altro non riconoscendolo, perché la sua caratteristica è questa, si infila un po' dovunque la gente tende sempre a prenderlo sul serio, non capisce che è uno scherzo, per cui succedono queste cose assolutamente surreali nelle quali lui come un pazzo insomma si infila e dà tutto se stesso. La cosa buffa che ho visto poi della presentazione del film in tutte le anteprime che sono avvenute in Europa è stata che Sacha Baron Cohen in ogni luogo nel quale si presentava assumeva, come dire, un travestimento. Quando è andato in Spagna si è vestito da si è messo questa tuta assurda da toro, in Francia, se non sbaglio, si è vestito da porcellino, in altri luoghi si è messo, come dire, questi finti abiti chic tirolesi, eccetera eccetera, per cui insomma ce n'è quante ne volete. Al quarto posto invece c'è Una notte da leoni, che è sempre il film di cui dicevo prima, di Hangover. Intanto io, prima di passare ai primi tre posti, i famosi tre posti fondamentali, vi mando questo pezzo degli Smashing Pumpkins. siete nuovamente collegati con Radio Nation. Sono le 21:35, abbiamo sforato di ben 5 minuti. Adesso ci facciamo gli ultimi 7-8 minuti, poi chiudiamo anche questa sessione della prima parte del 2009 di Un Mercoledì da Leoni. Allora, questa sera poi abbiamo coniato un nuovo e assoluto meme, perché è tutta colpa di Cimino, perché tra una chiacchiera e l'altra in chat, insomma, è venuto fuori che Cimino con i cancelli del cielo, ricordavo io, fu in pratica, visto che si parlava di grandi effetti speciali all'inizio, visto che il morphing risale addirittura, se non sbaglio, al 1992 con il film del T-1000, insomma, si pensava quanti soldoni si spendevano allora appunto per questi assoluti effetti speciali all'avanguardia. Tra l'altro sappiamo che James Cameron è un precursore in questo genere, e tra l'altro vi posso dire qualcosa di Avatar. Per Avatar ha costruito, assieme al suo direttore della fotografia, una particolarissima telecamera che riprende le immagini direttamente tre dimensioni, di cui hanno anche fatto il brevetto, e non serve riportarle poi sul computer, perché immediatamente vengono digitalizzate in questo modo. Per cui, insomma, Cameron è sempre alla ricerca della perfezione per quanto riguarda questo genere di tecnicismi. E si stava appunto dicendo che Cimino con i cancelli del cielo fece fallire la United Artists, e per cui, insomma, adesso ogni cosa che succede è colpa di Cimino, e via andare. Allora, stavamo appunto raccontando le ultime tre posizioni della classifica del box office italiana e americana, e al terzo posto negli USA c'è Transformers, La vendetta del caduto, I robottoni parte seconda, a cura di Michael Bay, il grande, rumoroso e cacciarone regista. Produce sempre Steven Spielberg, per cui, insomma, i gran soldoni questi sanno farli. Al terzo posto invece in Italia abbiamo La rivolta delle ex, Come Diola, con Matthew McConaughey, quel cognome impronunciabile, e Jennifer Garner, ovvero Alias, se lo ricordate, la serie creata da J.J. Abrams. Al secondo posto in Italia abbiamo Transformers, e al secondo posto invece in America c'è L'era glaciale 3, L'alba dei dinosauri. A questo proposito, io in questo momento, come feticcio, dopo avermi tenuta per mesi e mesi, voi sapete bene che li ho fatti parlare spesso, anzi questa sera poi vi farò salutare da loro in diretta i nostri amici Eve e Wally, poi chiaramente, visto che comunque dobbiamo rinverdire i fasti di questa sessione di Un Mercoledì da Leoni, vi farò mandare, come vi dicevo prima, i saluti in diretta. Adesso, come mascotte, ho un bellissimo cartonato di quel grandissimo rompicoglioni che è Scratch, ovvero quell'antipatico, la prima puntata che è, la seconda che è, ma nel terzo comincia veramente a diventare irritante, scoiattolo protagonista assieme a tutti gli altri animali dell'era glaciale. Adesso ne abbiamo uno a formato cartonato, che ce l'abbiamo qua, che ci guarda con due occhi così, e ci fa anche dei gestacci. Comunque, invece, al primo posto si conferma un po', come dire, qualcosa di già detto, già visto e già raccontato, sia in Italia sia in America: il maghetto la fa da padrone.
just 1 hour. I'm high as a kite, I just might stop to check. When I'm walking, I stop, I stop, and I'm so strung out. And I'm high as a kite, I just might stop to check you out. Body and beats, I stain my sheets, I don't even know why. My girlfriend, she's at the end, she is starting to cry. When I'm walking, stop, stop, and I'm so strung out. I'm high as a kite, I just might stop to check you out.
Let me go on, like I blister in the sun. Let me go on, big hands, I know you're the one.
Hey, insomma, qua dalla chat mi chiedono di provare a far barrare il cartonato, ma insomma io ho provato a convincerlo nel frattempo, ma non ne vuole sapere. Adesso vediamo se ci riesco, ma se sentite il rumore, sicuramente il rumore lo fa, però non vuole assolutamente sentirne di parlare. Che vi devo dire? Insomma, il cartonato è una sola, perché il cartonato non parla. Allora, invece, prima di passare ai saluti e assolutamente ringraziarvi per essere sempre stati così precisi e fedeli, intanto ringraziamo il nostro Marians, l'uomo dalle mille playlist, che ci allieta sempre con queste canzoni che, insomma, ci rendono persone migliori. Allora, io vi rimando poi a settembre, quando riprenderemo la seconda parte del nostro 2009. Intanto io vi faccio assolutamente salutare da lei, e poi anche da lui, e vi mando questo pezzo che assolutamente si sposa con la malinconia di questa ultima puntata prima della ripresa. Loro è una canzone che io adoro profondamente, e loro sono i Lamb Chop, e Sharing Gibson with Martin Luther King.
In the game. and despair. Inside the game ends where the giblets in a plastic bag.